attenzione, persiano. Forse avresti dovuto fare lo stesso.
Questa è blasfemia! Questa è pazzia!
Questa è Sparta!
Dramma e testosterone a Serial K. 21esimo episodio. Se son cozze, si apriranno. Serial K, le serie TV alla radio. Buonasera, buonasera a tutti, siamo tornati in diretta qui da Radio Città del Capo, benvenuti al 21esimo episodio di Serial K, le serie TV in radio. Se son cozze si apriranno, le serie drammatiche, volume terzo, siamo già arrivati al terzo episodio addirittura dedicato alle serie drammatiche dell'anno, è arrivata una super lancio dalla regia. Questa sera un grande dramma per tutti noi della redazione, ma anche Eugenia Fattori, ve ne dovrete fare una ragione e ascoltare questo gran branco di braghe che vi parleranno di serie che in realtà vi dovrebbero far piangere. E puntatone in realtà molto molto ricca di serie molto attese, molto famose, serie nuove e serie soprattutto che ripartono. Una puntata dove non c'è neanche una serie orrenda per davvero e dove il poverone tra l'altro è un fenomeno della natura e anche se non ci credete è qui in studio con noi. Insomma, è la puntata assolutamente perfetta. Quindi non perdetela per nulla al mondo, perché in diretta dalla casa di James Franco e James Franco vi danno il benvenuto al 21esimo episodio di Serial K. Ascoltiamo Nada Surf con Blanche Stier e poi torniamo alla grande. Iniziamo The Newsroom, iniziamo appunto la puntata di questa sera. Vi ricordiamo soltanto che potete scriverci al 348-7649-289, che è il numero della diretta di Radio Città del Capo dalla quale vi stiamo trasmettendo. E iniziamo con un titolo che deve ancora iniziare, è appena iniziato, che è The Family, e ce ne parla Dodi.
È il nuovo dramma di ABC, e il pilot è appunto andato in onda il 3 di marzo, ed è un thriller familiare che è legato al ritorno del figlio di un politico che tutti credevano scomparso più di 10 anni prima.
Il figlio al prodigo.
La trama sembra essere quella delle classiche storie di rapimento e ritorno. Il ragazzo è veramente lui? Che cosa nasconde? Che cosa è vero? Che cosa non è vero? E il prezzo della bietola? Quanto è salito?
È salito un sacco.
Infatti. Cast in ogni caso ricchissimo, dalla brava Joan Allen a Alison Peel, che è quella con gli occhi strani di The Newsroom. Poi c'è un resuscitato Andrew McCarthy e niente meno che Grant Shaw, che è un poverone seriale quasi mitologico, visto che ha esordito addirittura in Melrose Place. Ammazza!
E allora, siamo a posto, direi.
Infatti, lo slot è lo stesso di Scandal, quindi non penso che ci dovremmo aspettare Broadchurch, ma ora come ora anche sui network tutto è possibile. The Family ha una regia onesta e rassicurante, adatta al pubblico eterogeneo di un canale generalista, un cast però, come dicevamo, di tutto rispetto e anche un impatto visivo interessante. E con queste carte ABC ha già creato qualcosa di inaspettato, come la seconda stagione di American Crime, che è veramente valida, ne avevamo parlato qualche settimana fa, per cui chi lo sa. Sicuramente è un dramma a cui vale la pena dare una chance. Il voto è un 6 politico, per ora nulla di più, ma avremo modo di riparlarne.
Seconda serie, The Path, americana, vi dico solo che ci sono Aaron Paul.
The Path, che non è il negozio di Bologna.
A me date sempre delle cose che con la mia pronuncia è un casino. Comunque c'è Aaron Paul, Michelle Monaghan e Hugh Dancy. E quindi già il cast basterebbe a rendere interessante questa nuova serie di Hulu, che inizierà il 30 marzo. Diciamo che dal trailer ci potremmo aspettare un qualcosa tra The Following e Leftovers. Si parla di un misterioso culto chiamato Meyer's Movement, quindi un groviglio di fede e potere, tanta musica, tanti abbracci, tanto piagne. Però, visto che il canale Hulu e non voglio battute su Hulu, aspira un po', guardando Netflix, che è il suo competitor.
Hulu è un po' sardo e un po' toscano.
Un po' toscano. Diciamo che è un canale che ha un po' di ambizioni, quindi, viste anche un po' le scene dark viste dai trailer, ci possiamo aspettare qualcosa di meglio. Diciamo che si parlerà molto del materiale religioso, che è un punto di partenza che può essere interessante per esplorare il lato oscuro della natura umana, però vedremo se sfiorerà anche argomenti più legati all'horror e al thriller. Ci sono un sacco di riferimenti a Scientology che però i produttori li hanno negati, però in realtà sono veramente chiari e intenzionali, e anche magari per sfruttare un po' l'hype del momento suscitato dal documentario Going Clear, che ha un po' rivelato i lati più oscuri e maledetti di questo culto capitanato da David Miscavige, che ha reso celebre
è giusto.
Che ha reso celebre appunto divi come Tom Cruise, John Travolta, mangiarsi la placenta e farsi la carbonara. Comunque The Past è una novità dramma tra le più interessanti di una stagione che già di per sé è bella ricca, quindi l'aspetteremo al varco e vedremo se ci regalerà una banalità tremenda o invece avrà il coraggio di andare a fondo, un po' come fece il film The Master, non so se ve lo ricordate, questa realtà un po' misteriosa e segreta. Per il momento il voto non lo diamo perché non è ancora iniziata, le premesse però sono ottime.
Bene, grazie Bebe, partiamo con il terzo titolo di The Newsroom di stasera, che si chiama Mercy Street, period medical drama di PBS, che in America è non solo la più importante rete pubblica, ma è anche un po' specializzata in importazione di prodotti inglesi, non a caso su di essa vanno in onda Endeavour, Indian Summers, Downton Abbey e tutti gli altri titoli di riferimento della televisione britannica. Questo la dice lunga su quelle che sono le atmosfere, le ambizioni di questo show, scritto da uno degli autori tra l'altro di ER, e che esordisce con un pilot prodotto da Ridley Scott, niente meno, che ormai però credo che produca anche tra vino e olio.
Ridley Scott è il nuovo Spielberg, lo dico.
In effetti qualcosina sta facendo, comunque un audience da 3,3 milioni di spettatori, tutti meritati. Infatti l'episodio di apertura, primo di una serie di 6, vola via come il vento tra presentazioni dei personaggi, abbastanza fluida, un'introduzione alle atmosfere generali piuttosto efficace e anche una regia attenta e precisa, che soprattutto sfrutta bene sia le potenzialità scenografiche e visive del film in costume, ma anche la drammaticità e la velocità del montaggio ereditate da quelli che sono i medical moderni, di cui appunto ER è il genitore. La trama è presto detta, Mercy Street racconta con intento un po' educational da un lato, ma soprattutto un po' racconto storico, le vicende di due infermieri durante la guerra civile americana, anno circa 1860, che lavorano al Mansion House Hospital di Alexandria, città come sapete tutti sudista ma occupata dai nordisti, che è appunto un ex albergo di lusso, non Alexandria ma il Mansion House Hospital, convertito in una via di mezzo tra un punto di raccolta cadaveri di soldati e una macelleria. Le due protagoniste femminili sono agli antipodi, c'è la ragazza sudista di buona famiglia, interpretata dalla classica bravissima da film in costume, tutta occhioni sgranati, che è Anna James, e l'intraprendente nordista dalle idee liberali, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, che vi ricorderete in tantissimi film indie, tra cui soprattutto Death Proof di Rodriguez, era
Death Proof era di Rodriguez,
vero? Insomma, comunque è stata un pochino l'astro nascente del film indie, poi in realtà si è un pochino persa. Ci sono anche ovviamente i medici maschi, uno di questi, quello buono, è Josh Radnor, che però sarà sempre comunque il Ted di How I Met Your Mother, mentre macellaio retrogrado che crede soltanto nelle amputazioni e nell'intervento un po' radicale sul paziente, interpretato da Leo Batz, che è il fratello scemo di Bloodline, serie che vi consigliamo assolutamente di andare a recuperare. Infine c'è un prete carino che in queste serie non manca mai, di cui non vogliamo parlare perché a noi preti carini non ci piacciono, e quindi andiamo oltre. Nonostante le atmosfere alla via con vento e da melodramma, Mercy Street se la cava piuttosto benino, con una certa pretesa di realismo, non proprio alla The Nick se proprio ve l'aspettate, però sicuramente in quella direzione, soprattutto nella rappresentazione di quelle che sono le difficoltà della medicina. Ottime interpretazioni, perché in questo caso poveroni e bravissime sono sostenuti da un cast di gregari piuttosto interessante, e le sottotrame convincenti. In pratica la ricetta che ha fatto diventare Downton Abbey una delle serie più amate degli ultimi 10 anni e che garantisce sicuramente una soddisfazione allo spettatore, anche se non ci sono grandi guizzi autoriali. Quindi voto 7, periodrama che ha pretese più educative che artistiche, e Mercy Street fa egregiamente il proprio lavoro. Se amate il genere è assolutamente consigliato. A questo punto ci ascoltiamo un grandissimo, grandissimo pezzo, Nobody But Me degli Human Beans, o Beans, e poi dopo torniamo con un momento Kevin Bacon di grande lusso.
Kevin Bacon.
I'm Kevin Bacon.
Kevin Bacon!
grande momento Kevin Bacon, e stasera abbiamo un Kevin Bacon di tutto ordine, perché parleremo di James Franco e sarà uno dei tanti titoli di cui parleremo di James Franco. Comunque la serie di cui vi parlo è 11-22-63.
Terno
all'8-5. Di cosa parla questa serie? La serie parla di cambiare l'evento che ha cambiato il mondo per poter cambiare la storia.
Che roba complicata.
Una roba che sembra molto
infatti
complicata.
Sì.
La produzione, tocca sempre a me, è di nuovo Hulu, che come sapete è il principale competitor di Netflix, ed è tratta da un romanzo del 2011 di Stephen King.
Il Hulu è quello dell'avvenire.
Esatto.
Che dice a Netflix, ti faccio il culo.
Ti faccio il culo. Comunque Stephen King scrive il romanzo nel 2011 e viene trasposta sul piccolo schermo da J.J. Abrams. Direi di partire da questi ultimi due grandi nomi, perché abbiamo da un lato uno dei più famosi e celebrati scrittori della letteratura horror e fantastica degli ultimi 50 anni, dall'altro abbiamo il padre di Lost, il nerd dei nerd, l'uomo che ha cambiato il modo di fruire l'intrattenimento televisivo, l'uomo che ha fatto ripartire Star Trek e risorgere Star Wars. Quindi diciamo che l'incontro tra questi due potenzialmente è più del flagrante del, non so, di mischiare l'acido nitrico con la glicerina dentro una fonderia. E la serie è attualmente in corso, hanno appena fatto le prime tre puntate, quindi prima di dare dei giudizi su chi ha vinto tra il libro e la serie aspetterei di arrivare alla fine, però per il momento Abrams, che è un pochettino è paraculo,
ma dai sbilanciati,
dai sbilanciati,
mi faccio sbilanciare Abrams, che se l'è scritta, e in un dialogo tra Jake, che è ovviamente James Franco, e la bella serie, fa dire a quest'ultima che un libro è sempre migliore del film. Quindi se questo non è mettere le mani avanti, non
esatto,
lo
infatti non è male, bella, tra l'altro, quindi consigliatissimo.
È una parata di culo strepitoso.
Tremendo. Comunque la serie in realtà, essendo tratta da un romanzo di King, è molto figa, perché c'è questa specie di buco spazio-temporale che non viene spiegato, ma in realtà è locato dentro la dispensa di un diner, e permette di tornare in quella precisa data del 1960, sempre lì, ogni volta che ci entri torni nel 1960 in quel momento. E quindi cosa pensano i nostri? Che visto che di lì a tre anni l'uomo più importante del mondo, cioè JFK, sarebbe stato ucciso a Dallas, gli viene in mente di sfruttare l'occasione per scoprire chi c'era dietro il complotto, smascherarlo e possibilmente fermarlo. Il protagonista assoluto è James Franco, di cui non vi dico niente perché ne parleremo a lungo dopo, il quale però ha sicuramente il, diciamo, il physique du role e la faccia giusta per fare il professorino di letteratura che torna indietro nel tempo e si gode i 60s mentre cambia la storia. Hulu ha da parte sua investito parecchio, però non aspettatevi una roba di ricostruzione fedeltà storica come Mad Men o The Nick.
Anche perché tromba di Hulu, sanità di corpo.
Non avrei saputo dirlo meglio.
Sì, sì.
La serie comunque è interessante.
Ma l'ha detto tra l'altro J.J. Abrams.
La serie è interessante perché, diciamo, a parte il tentativo di far luce sul più importante omicidio della storia moderna, abbiamo tutto questo tema degli anni 60, con i suoi miti, i fantasmi, le contraddizioni. E da un lato abbiamo il rock and roll, i colori pastello, le battaglie per i diritti civili, la gente che ti sorride per strada, però dall'altra abbiamo anche questo razzismo strisciante che è ancora molto forte, la violenza domestica, l'ipocrisia e la stupidità di questa società che basta dirgli comunismo e anticapitalismo ed è pronta a tirare fuori la faccia e ammazzare qualcuno. Per il momento la serie è piuttosto divertente, appassionante e ben fatta, però anche veramente, veramente molto leggerina e tutto sommato superficiale. Abrams fa un prodotto che funziona, però è piuttosto poco profondo sul piano dei contenuti e per niente innovativo su quello del linguaggio. E dal padre di Lost, insomma,
come sei critico.
Con questa materia ci aspettavamo di più. Per il momento il voto è 7 all'intrattenimento e 5 per l'occasione mancata di segnare un'altra tacca nella storia della televisione. Vedremo.
No, tra l'altro ricordiamo che 11-22-63 ovviamente è la data dell'assassinio di JFK a Dallas con il signor Zapruder che riprendeva con la sua bellissima telecamera Super 8. E anche questa, in questa, il momento Kevin Bacon questa sera porta due titoli addirittura, e l'altro titolo è uno dei più attesi in assoluto di tutta questa stagione 2016, così come appunto è stato 11-22-63. Ed è Billions. Billions è una serie molto particolare perché Showtime cala l'asso veramente per trovare un degno sostituto a quelli che sono stati i grandi successi degli ultimi suoi anni, che l'hanno portato oggettivamente nell'empireo dei canali di qualità, che però senza dubbio stanno un pochino arrivando al traguardo. Alcuni titoli ad esempio sono Homeland, Shameless, The Affair, Penny Dreadful, Ray Donovan, serie che hanno già tanti anni e che in alcuni casi più che in altri forse stanno iniziando un pochino anche a mostrare la corda.
Ray Donovan è ancora al suo meglio.
No, Ray Donovan, ma quello non si tocca. Però insomma, diciamo, in linea generale Showtime aveva bisogno di un cavallo di razza da far correre nell'affollatissimo panorama seriale contemporaneo, E aveva bisogno di un titolo ricco, un titolo che creasse tra l'altro una nuova legacy e che portasse con sé anche nomi altisonanti e già universalmente riconosciuti un po' come simboli. E quindi ha creato Billions, la storia in breve di un multimilionario sfrontato finanziere, che si chiama Axelrod, dalla faccia buona ma dall'animo piuttosto oscuro, e di un procuratore generale che è Paul Giamatti, che fa di tutto pur di riuscire ad incriminarlo per i metodi utilizzati per diventare appunto uno degli uomini più ricchi del mondo. Intorno a loro chiaramente il solito caravanserraglio umano, simile, per fare tanto un paragone per capire di cosa stiamo parlando, a quello di The Wolf of Wall Street. Per farlo si è affidata a Brian Koppelman e David Leven, già autori e produttori di titoli di successo come Ocean 13 e tanti altri, ma allora, soprattutto ad un astro nascente come Andrew Ross Sorkin. Chi è Andrew Ross Sorkin? Innanzitutto non è un parente del più famoso Aaron e del grande amato Aaron Sorkin, sceneggiatore, inventore di tante serie tra cui The Newsroom. Però Andrew Ross Sorkin è il columnist economico del New York Times, tra l'altro più giovane di noi, conduttore televisivo di fama e fondatore di Dealbook, che è un service di notizie economiche tipo Bloomberg, tanto per farvi capire il personaggio di cui stiamo parlando, cioè uno con due palle come una casa, ma soprattutto un grande scrittore di successo in campo finanziario, ed è suo il celeberrimo libro romanzo Too Big to Fail, da cui è stato tratto un gran bel film di HBO, tra l'altro, che racconta della caduta dei grandi nomi dell'economia mondiale nel 2008. Quindi allenatori, diciamo, di questo cavallo di razza sicuramente abbastanza importanti. Showtime poi investe non poco in un cast, diciamo, i fantini, per rimanere in metafora, che in altre epoche si sarebbe definito stellare. Damien Lewis, Paul Giamatti. Ah, pensavo mi avessi messo il silenzio per creare dell'atmosfera.
No, ma te lo metto, guarda, vai. No, guarda. Dai, da capo, da vai. Capo.
Castellare, Damien Lewis, Paul Giamatti, Maggie Seaf, Malin Ackerman.
In ginocchio?
Conti, Tardelli Antonioni.
E tanti altri ancora. Tutta gente che tra serie e film è stata nei posti giusti, oggettivamente, al momento giusto, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, una certa Hollywood un po' critica e intellettuale. E per completare l'opera, Showtime ci aggiunge quello che è un pochino invece la cifra del canale.
36.
Cioè, linguaggio sporco, regia solida, buona scrittura, sesso perverso e millanta temi scottanti, sempre trattati con il suo approccio tipico, un misto tra leggerezza e sfacciataggine. Il risultato però, dopo sei puntate, è un po' strano, un po' particolare, meriterà sicuramente un approfondimento anche più avanti. Particolare perché Billions non è una brutta serie, senza ombra di dubbio, ma ha dei grandissimi difetti. E la cosa che maggiormente meraviglia per una serie di Showtime è che sono difetti dati dalla scrittura, che è uno dei veri punti di forza delle produzioni Showtime. Avrebbe avuto Billions tutte le carte in regola per trasformarsi nel classico American drama magnifico, tipo appunto The Newsroom, tanto per capirsi. Ritmico, colto, intelligente, gente avvincente, con un cast con le palle e soprattutto poca paura.
E invece?
E invece cade in trappole di una ingenuità strepitosa. Vi faccio un esempio. Il procuratore, che è appunto Paul Giamatti, che rappresenta un pochino la morale in un certo senso, nonostante non sia assolutamente diverso da quelli a cui va dietro, è ovviamente un uomo sessualmente perverso, dominato dalla bella moglie psicologa, che è Maggie Seaf, che lo mena e gli piscia addosso.
Ma è normale, no?
Sì.
Lo facciamo tutti.
Però, insomma, i dipendenti di Axelrod sono ovviamente degli schizzati senza controllo, cosa che probabilmente corrisponde alla realtà, però che in questo caso cade nello stereotipo più puro. Allora, da una serie così complessa, con ambizioni così alte, ci si aspetta un po' di più in termini di costruzione dei personaggi e di sceneggiatura, sinceramente. Un contesto come quello dell'alta finanza, tra l'altro, apre scenari immensi per poter sviluppare il tema. Politica. Giulio che mi crea questo pathos sotto me. No, politica, sesso, morale, società, di tutto e di più. Ma a cadere nel tranello ci si mette un attimo, perché sono giganteschi, e voi lo sapete molto bene, cari radioascoltatori, i mostri da evitare, perché di Gordon Gekko ce n'è già uno. E ci sono anche mille imitatori di un personaggio come Gordon. E invece siamo andati nella direzione dell'Ovviarello.
C'era il musicarello e c'è l'Ovviarello.
L'Ovviarello, con poca voglia di osare mettere giù dei bei paletti nuovi. Quindi, per concludere un pochino questo primo approccio a Billions, prima di ascoltarci un altro pezzo, possiamo dire che non è male, devo dire, sta anche migliorando un pochino con le puntate, però ha margini di miglioramento enormi, solo però se deciderà di uscire dai cliché. Quindi io gli do 7 meno, mi aspettavo molto di più, soprattutto a livello di sceneggiatura, spesso piuttosto banalotta. Quindi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo e poi torniamo con l'altra metà della puntata, che sarà veramente calda, ma veramente bella, The Stripes, So They Say, e poi torniamo con la divanata.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
E sul rutto libero entriamo nella divanata. Parliamo questa sera di House of Cards, l'abbiamo messa nelle divanate e capirete il perché. Serie televisiva, ovviamente di stampo politico, targata Netflix, io stasera mi becco tutte le serie in streaming. E
no, che... aspetta, spieghiamo soltanto che ormai, va bene, dopo no, 22 episodi, le divanate sono quelle che guardate un pochino nel privato.
Nel vostro intimo televisivo.
E nel vostro intimo televisivo.
Comunque Netflix è riuscita a strappare questa serie niente po' di meno che HBO AMC. L'ha pagato un sacco di soldi e con un gran rullo di tamburi siamo arrivati a questa benedetta quarta stagione dove si dovrebbe correre per la presidenza. La serie però in realtà non è originale, non tutti lo sanno, perché viene da una serie inglese del 90 che addirittura è ispirata a sua volta a un romanzo di tale Michael Dobbs che nessuno ha mai letto.
Serie inglese di Andrew Davis, che tra l'altro è produttore esecutivo di quella americana.
Grazie Dodi.
Prego.
Comunque la peculiarità di House of Cards in realtà è che è stata probabilmente, non vorrei dire la prima, però una delle prime serie televisive a venire rilasciate tutte in una botta, quindi tutte le 13 puntate di ogni stagione, che poi sono 13 come il mazzo di carte, cioè come le carte di un mazzo
e mazzo di carte, carte di mazzo, eccetera eccetera,
e tutte queste 13 puntate sono state rese disponibili nella loro interezza sul servizio streaming appunto on demand Netflix. E questo approccio un pochettino ha cambiato la storia della televisione, perché è evidente che questa cosa di far uscire una serie tutto in una botta influisca sul processo creativo. E provate a pensare cosa può significare per un produttore, uno scrittore, poter gestire una serie sapendo già che a prescindere da tutto uscirà in una botta sola, probabilmente addirittura già con un contratto per la stagione successiva. Significa concentrarsi più sulla storia, creare anche delle cose, dei meccanismi narrativi più complessi, perché sai già che il tuo spettatore in quella sera può già andare avanti e indietro nel corso della stagione e rivedersi dei piccoli dettagli che gli sono sfuggiti.
E soprattutto può andare avanti, cioè a vedere se per caso hai fatto delle stupidaggini.
Esattamente, vuol dire sbattersene delle facili concessioni, sapendo in anticipo dove si andrà a parare l'anno dopo. E coi tempi che corrono direi che non è proprio poco. In particolare su questa serie i creatori hanno avuto da parte di Netflix una libertà esecutiva veramente senza precedenti. Hanno potuto girare, scrivere, montare, come si dice, il cazzo che gli pareva, senza supervisioni, controlli di nessun tipo. E stiamo parlando di uno scherzo da 100 milioni di dollari a stagione. Quindi
House of Cards.
La seconda cosa bella del poter far uscire le serie tutte in una botta è la gioia del pubblico, perché i fan possono finalmente bersi la nuova stagione tutta di fila senza pausa. È nato addirittura un termine che è binge watching, che in quell'anno arrivò addirittura credo secondo nelle parole dell'anno dopo Selfie, e lo leggevo poco prima di venire qua. Comunque
ma guarda caso.
La cosa è talmente grossa che addirittura Mr. Obama in persona, quando stava per uscire la seconda stagione, lui non era in conferenza stava bombardando Mosca, non so, mandò un tweet dicendo tomorrow House of Cards, no spoiler please, perché aveva paura che qualcuno gli spoilerasse. Quindi benvenuti nella televisione 3.0. Forse non lo sapete, la serie è centrata sul personaggio di Frank Underwood, che è magistralmente interpretato da Kevin Spacey, che è in grande forma.
È bullissimo.
Adesso è famoso, però diciamo nelle prime stagioni era bello in forma. E Frank Underwood, dopo essere stato trombato per un posto di segretario di Stato, giura shakespearianamente vendetta e inizia a ordire una serie di trame losche volte alla conquista del trono di spade, cioè la presidenza degli Stati Uniti. Della serie sappiamo perdere. Frank quindi è una specie di Iago che incontra il Charles Foster Kane di Quarto Potere, più ci buttiamo un pizzico di Kaiser Soze, perché è malefico, astuto, è geniale ed è sempre almeno 10 passi avanti a tutto e tutti, quindi è proprio un personaggio machiavellico. Sua moglie è quasi peggio, è la straordinaria Robin Wright, ex Penn, e questa coppia veramente non farebbe di tutto pur di raggiungere l'obiettivo. Si tratti di infangare, umiliare, distruggere, addirittura eliminare fisicamente il prossimo, non c'è ostacolo che possa impedire la loro corsa verso il potere. La politica ovviamente ne esce di merda, Wanda, la gestione della Repubblica viene abbassata a puro gioco di carte, appunto è quello del titolo, in mano a Barry senza scrupoli. La serie è recitata molto bene perché loro due sono veramente una coppia fenomenale, girata altrettanto bene, scritta con sapienza e mestiere. Il problema, almeno per me personalmente, forse sono l'unico ad aver visto questa cosa, è che la serie rimane un po' un ibrido che alla lunga stufa, perché parte come realistica, tremendo atto d'accusa al sistema politico, ma poi diventa un po' grottesca, il dramma si trasforma in farsa e dopodiché diventa un gioco di ruolo. Quindi ci sono dei grandi temi e delle grandi ispirazioni, perché si guarda The West Wing, si guarda 24, The Wire, Breaking Bad, però queste serie in realtà sono poco adatte a essere mischiate tra di loro. Quindi secondo me, se scegli una linea o un registro, quale che sia, è sempre molto meno rischioso modificarlo e mischiarlo in continuazione, anche se ti chiami Casa delle Carte
o Casa o carte.
Bravissimo. Quindi, al di là delle mie personali opinioni, la serie è stata un grande successo di critica e di pubblico, con un botto di premi tra cui Emmy e Golden Globe. Voto finale 7 più, perché rimane una serie ben scritta, girata e interpretata da Dio, però un po' leggerina e senza una grande personalità.
Tra l'altro è stata la serie che ha rilanciato Robin Wright, adesso in questa quarta stagione, che io non ho ancora visto, è uscita il 4 di marzo, tutto in un colpo, la devo vedere a breve, però insomma è stata veramente una serie che ha rilanciato tantissimi personaggi che erano un pochino appannati nel corso degli anni. Tra l'altro quest'anno è stata, visto che ci sono le elezioni negli Stati Uniti nel 2016, è stata lanciata proprio in chiave elettorale con un battage pubblicitario di marketing mostruoso, per cui se volete ad esempio andare a vedere quello che è il programma elettorale di Frank Underwood, potete andare su www.fu2016.com e vedrete la campagna elettorale di Frank Underwood come nuovo presidente degli Stati Uniti. Quindi passiamo adesso a un certo punto, visto che siamo arrivati, dopo aver parlato di grandi, grandissimi titoli, oggettivamente tra alcuni tra i più importanti.
Enormi, giganteschi.
Non ci stiamo neanche dentro, parliamo di un titolo che non è un titolo, però potrebbe tranquillamente esserlo.
È
un uomo che è un titolo, e parliamo del Poverone di questa sera, e adesso partiamo con la sigla. Eccoci qua e parliamo di un uomo veramente che è un grande titolo, e appunto è James Franco. James Franco, dopo tante bravissime questa sera...
Ma è anche bravissima James Franco.
Esatto, potrebbe essere tranquillamente anche una bravissima, perché è un poverone assolutamente strepitoso, un fenomeno della natura, una vera potenza, che nasce come attore molto molto commerciale, un po' bellone, un po' James Dean, e poi nel giro di pochi anni si ritaglia un posto d'onore non solo nel gotha delle produzioni internazionali, ma forse, questa è la nostra grande teoria, anche in Paradiso, nel quale non crediamo è lo stesso, dove svolge ormai con grande capacità il ruolo di Dio. Perché diciamo questo? Perché James Franco ha un dono, l'ubiquità. Cioè, molti di voi non lo sanno, ma probabilmente James Franco in questo momento è in casa vostra, probabilmente è vostro marito, addirittura vostra moglie, probabilmente James Franco vi consegna la posta, la pizza o il cinese da asporto. Molto probabilmente James Franco è il vostro amante, ma è anche vostro figlio contemporaneamente. È letteralmente ovunque, perché il suo approccio alla creatività e alla produzione, più o meno di qualità ovviamente, ma lui lo ammette, è mastodontico. Scrive libri bestseller, ascoltatemi bene, scrive libri bestseller, incide dischi come cantante, compone colonne sonore, la colonna sonora di 11-22-63 di cui abbiamo parlato pochi minuti fa è sua, produce film e documentari, recita, fa il regista, scrive poesie, insegna all'università, dipinge, fa il volontario in diverse associazioni di beneficenza, fa appunto beneficenza, è un attivista politico e soprattutto è una star globale con tutto quello che ne consegue.
E di solito non pulisce il bar.
E tra l'altro non pulisce il bar.
È gargantuesco.
Non potete dire di non aver mai visto un film con James Franco, semplicemente perché è impossibile trovare un film dove non ci sia, più o meno accreditato, perché James Franco è un etrino. Su Wikipedia la sua biografia è in una pagina, i suoi premi e la sua filmografia sono in altre due. Un anno al Festival del Cinema di Venezia, io e il buon Solazzi qui a fianco a me, che questa sera è chiaramente interpretato da James Franco, lo abbiamo visto in tre film.
Ed era seduto di fianco a me in una proiezione.
Esatto, ed era addirittura seduto a fianco a noi in una proiezione.
Ma sia a destra che a sinistra, cazzo!
L'abbiamo visto in tre film, di cui uno era anche il regista, ma nello stesso festival lo hanno anche premiato due volte. In pratica non camminava sul tappeto rosso. In pratica lo portava come un mantello il tappeto rosso. Fa praticamente di tutto e ammette senza problemi che recita in pellicole mainstream solo per avere i soldi per produrre le sue cose, i suoi esperimenti, la sua arte.
Che fa schifo.
Vi dico soltanto che lui recita in General Hospital, mi sembra, sono pronto a essere corretto, nel 2010 o nel 2011, e quando tutti glielo criticano lui dice che lui ha fatto una performance, ok? Lavora in General Hospital e fa una performance. E la gente ci crede e lui fa troppo bene a prendere per il culo la gente. L'anno scorso, posso sbagliarmi ma non di molto, aveva qualcosa come 16 tra film e documentari in ballo. Passa da Spider-Man e Spring Breakers alla regia, tra l'altro, devo dire, niente male, di Child of God, di Cormac McCarthy, film difficile e molto maturo. Riesce ad essere contemporaneamente Federico Moccia e Umberto Eco. Per farvi capire il suo approccio totalizzante, vi faccio un esempio. Nasce a Palo Alto. Va a scuola a Palo Alto, scrive un libro famosissimo sugli adolescenti a Palo Alto, ci fa un film sopra che interpreta e non contento si fa assumere dal liceo di Palo Alto per andare ad insegnarci. Sei un gigante.
E nel film si fa una sedicenne.
Esatto.
È bravissimo.
E tra l'altro è la protagonista di The Leftovers. A noi sta veramente comunque simpatico, anche perché lo frequentiamo abitualmente, perché ovviamente James Franco è uno di noi, trova sempre il tempo per farsi una birretta e la cosa bella è che la birra che lui beve è sempre lui. Quindi tutto è James Franco, anche noi, grande James, voto 10, l'unica vera incarnazione reale di Zelig. E dopo questa indigestione di James Franco ci ascoltiamo The Bombshell con Treat Him Right.
Welcome to Terra Nova.
Torniamo in diretta a Serial K con la nostra rubrica Siete tutti Terra Nova, le serie quelle più bruttine, come dire. Questa sera abbiamo Girls, che è appena stata rinnovata da HBO per una sesta e conclusiva stagione, nonostante ascolti piuttosto modesti per gli standard del canale, ed è una di quelle serie che sembrano fatte apposta per dividere la nostra redazione. Due Golden Globes al debutto, copertine di giornali più o meno mainstream in tutto il mondo, lodi sperticate di gran parte della critica, fra cui la nostra rimpiantissima questa sera, Eugenia Fattori.
Però fa cagare.
Questo...
Però Eugenia, questa sera piangono anche i muri,
sì.
Sappilo.
Almeno a me questa serie, si sarà capito, non piace assolutamente. Si regge sulle spalle precoci della 28enne Lena Dunham, che è stata scovata nel 2010 da Judd Apatow, che qui è anche produttore esecutivo, al South by Southwest di Austin, dove si proiettava l'autoproduzione della Dunham Tiny Furniture. La Dunham di Girls è autrice, produttrice e interprete, e chi la ama... Primo fra tutti l'editore Random House, che nel 2012 ha acquistato i diritti del suo romanzo autobiografico Not That Kind of Girl per la bellezza di 3,7 milioni di dollari, ne sottolinea la vena colta, dissacrante.
Ma quanta dieta ti compri?
Porca vacca, ragazzi.
7 milioni di dollari.
Sì, sì, dei landini pieni, assolutamente.
Landini
dei bancali,
E dicevamo che chi la ama la trova colta, dissacrante, ironica e coraggiosa nel mostrare il proprio corpo, che è decisamente lontano dai nostri standard di bravissima, mentre quelle poche voci fuori dal coro adorante la trovano pretenziosa, gratuitamente provocatoria e un po' furbetta.
Nessuno si rende conto però che lei è James Franco.
Ecco, un esempio della sua furbettizia. La risposta a un intervistatore che le chiedeva il perché di tante scene di nude in Girls. Lei ha risposto: la nudità è un'espressione dell'essere vivi. Capisco se io non ti piaccio, ma è un problema tuo. Questa, insomma, mi sa di una che a fare la parte della bruttina smart un po' ci marcia. Insomma, Girls è il racconto ambiziosamente generazionale delle vicende sentimentali, familiari e lavorative di quattro, appunto, ragazze che cercano di sfangarla nella grande mela. Ancora sta storia. Mamma mia, cioè la wannabe scrittrice Anna, che è appunto la Dunham.
Mi piacciono le mele, Dodi.
E Marnie, che è interpretata da Alison Williams, che purtroppo ha una clausola contrattuale per la quale non può uscirle, e che fa l'assistente in una galleria d'arte. Poi ci sono le cugine Jess e Shoshanna, che del gruppo sono rispettivamente la hippie e l'anima candida. Intorno a loro c'è il solito fiorire di ragazzi e ragazze che a vario titolo entrano nella storia sentimentale e sessuale delle protagoniste, che nel frattempo sono impegnate a realizzare i propri sogni e a vivere le proprie quotidianità, spesso incasinate ma comunque pulsanti.
È una roba originalissima.
E se, esatto, e se vi sembra di averla già sentita.
Aspetta,
questa
adesso
cosa.
Ci arriviamo, infatti. Oh, allora, saremmo intellettualmente disonesti se dicessimo che mancano completamente i contenuti e gli spunti narrativi. La Dunham sa scrivere, ma alla fine della fiera ti rimane la sensazione di avere davanti un prodotto in fondo vecchio, che è sia adattato ai tempi e infarcito di contenuti nuovi, ma è basato su dinamiche stantie. Oh, non ci giriamo attorno. Girls è la riproposizione ai tempi di Facebook.
Non lo dire, non lo, no, non lo dire.
E adesso arriva Eugenia.
Arrivo,
e adesso entrerà Eugenia.
Allora, la Dunham per prima ammette la propria devozione allo show di Darren Star, e secondo me non bastano però un paio di citazioni marcatamente esplicite per affermare la diversità, e come se si stesse trattando il modello come qualcosa di già acquisito che però si sta superando.
Cioè, poi sai che modello.
Appunto. Girls, è vero, non ha la patinatura di Sex and the City, non ha il timore di essere esplicito, è scritto in maniera più intelligente ed è meglio recitato. Particolare menzione d'onore per Adam Driver, che da qui ha spiccato il volo per Star Wars Il Risveglio della Forza, dopo essere passato per il consigliatissimo Angry Hearts di Saverio Costanzo. E poi è un prodotto più fresco, autoironico, ma si scontra con la ripetitività delle dinamiche del gruppo femminile e soprattutto, per come la vedo io sempre, è incapace di andare oltre gli stereotipi, rendendo troppo sfumate le differenze di fondo con il suo modello. Per farla breve, da una parte trovavamo delle donne realizzate in cerca dell'amore e di qua delle ragazze in costruzioni, con le bici a scatto fisso e le pasticcerie vegane che prendono il posto dei tacchi di Manolo Blahnik. Però la matrice è sostanzialmente ricalcata. Poi...
E voglio dire che questa sera siamo quattro uomini, no? C'è un odore di spogliatoio drammatico, ma riusciamo a citare Manolo Blahnik. Quindi, insomma, tanta roba.
Poi, altra notazione polemica mia, non basta affrontare le storie di quattro ragazze in chiave liberal per fare della Dunham una nuova paladina del femminismo. Tra l'altro, come ha scritto Catherine Scott...
Ma è la Dunham, mi sembra una marca di tabacco.
Lo è, tra l'altro, credo.
La Daniel!
Sì, dicevamo, ha scritto Catherine Scott dell'Independent. Non c'è nulla da festeggiare per il femminismo quando le donne nere, ispaniche e asiatiche sono completamente tagliate fuori dal racconto in una serie ambientata in una delle città più cosmopolite del mondo. Quindi, nonostante tutto questo, HBO continua a rinnovarla, nonostante, come dicevamo, ascolti non assolutamente all'altezza. E il perché è presto detto. Girls è una serie testimonial per eccellenza, utile a catalizzare l'attenzione, perfetta per alimentare il dibattito, ma non tanto e non solo nell'ambiente delle news mainstream, ma soprattutto in quel mondo di nicchia dove si vanno a creare i fenomeni di costume e dove un prodotto può diventare cult, e il cult, si sa, vende e parecchio. Quindi il voto che le diamo è un 5,5, che, perché più che una serie utile per dire qualcosa, è una serie fine a se stessa, al canale e al suo mondo. Un po' una furbata.
Alle morbide frugioni, tu resistere non puoi. Devi masticar.
Ma va là.
Ah sì, no, la deve leggere Dodi. Sì, Dodi, Giulio, scusate.
Ma non posso.
Sì,
leggere.
Sì, no, questa è sua.
Oh, stasera finalmente parliamo di The Corner.
Grande! Grande!
Che non ho mai visto, peraltro. E cos'è, la 22esima puntata e ci arriviamo finalmente.
21esima.
Allora, 21esima. Prova generale per quel Così, già stop.
Va bene. Dopo queste previsioni meteo, iniziamo con i suggerimenti di Serial K. Parliamo molto rapidamente di una serie che dobbiamo assolutamente toglierci dallo stomaco, perché ve l'abbiamo già data, tra l'altro, ed è una frase sulla quale potremo abbondare.
Che fortuna non c'è Eugenia.
Ma tanto non c'è Eugenia, quindi ce la possiamo
nei doppi sensi, perché è stata chiaramente protagonista di una delle puntate di Festivi e Seriali, il nostro festival appunto di binge watching organizzato insieme a Radio Città del Capo, seriangolo.it e Chinodromo. Però The Corner è una serie di cui non abbiamo mai potuto parlare in radio, perché oggettivamente tutte le volte l'abbiamo dovuta posticipare. Prova generale per quel capolavoro che sarà The Wire, come diceva giustamente adesso Giulio. The Corner è una miniserie in 6 episodi del 2000 targata HBO. Come fu per Homicide, anche questa serie costituisce l'adattamento di un saggio di David Simon, che è il grande, grandissimo master guru delle serie americane degli ultimi 20 anni. Il libro si chiamava The Corner, Here in the Life of Inner City Neighborhood. Golden Globe per la miglior serie, miniserie del 2000, ben 4 Emmy Awards. La storia è quella di una famiglia povera a Baltimora che tira avanti a campare tra guerre di droghe e spacciatori senza scrupoli. Stile crudissimo, realistico, senza alcun compromesso e senza alcuna facile retorica. Una regia molto solida, molto attenta e una recitazione assolutamente superba. Infatti molti degli attori di The Corner saranno poi dopo i successivi interpreti della celebre The Wire, che noi personalmente riteniamo, e lo ribadiamo tutte le volte, la serie più importante di sempre.
Over the top.
Esatto. In pratica vi troverete di fronte ad un vero e proprio mockumentary, perché gli attori interpretano dei personaggi che sono veri per davvero, e non solo, ma li vedrete anche all'interno della serie a recitare dei cameo, quindi non a recitare se stessi ma a recitare in altre parti, fino a quando alla fine della serie vi troverete a dover avere a che fare anche con loro. Non vi diciamo come, non vi diciamo perché, però vi diciamo che è una serie di quelle sporche. Realismo puro, telecamera a spalla, ogni episodio apre e chiude con una sorta di intervista rilasciata da uno dei personaggi, in cui si spiega uno di quelli che sono gli aspetti, diciamo, della vendita della droga a Baltimora, ma soprattutto della convivenza con questa realtà. Una delle attrici fondamentali, che è Candy Alexander, che tra l'altro è stata protagonista anche di Tremé, di tutte le grandi produzioni di HBO degli ultimi anni, e tutti gli altri che fanno parte del cast incontrano alla fine le persone vere, ed è un momento veramente grandioso. Una serie assolutamente tremenda, feroce, in cui la sofferenza definitiva di quello che è non solo il traffico della droga, ma soprattutto la convivenza con la droga, determina in termini di impatto su famiglie e su società. È una serie stupenda, assolutamente avanti luce su tutti, e anticipa di 15 anni quelle che sono state le tematiche di molte delle serie che avete trovato oggi innovative. Quindi voto 9, roba veramente veramente buona per rimanere in tema. Adesso ci prendiamo una micro pausa, perché vale assolutamente la pena ascoltarsi gli Standards con Sometimes Good Guys Don't Wear White,
poi torniamo
a bomba. Eccoci, torniamo in diretta da Radio Città del Capo. Serial K torna per l'ultima tranche della serata. Volevamo soltanto ringraziare un nostro ascoltatore che ci ha appena scritto, Zacchera Zac, che ci chiedeva l'insieme delle canzoni, dei pezzi che abbiamo ascoltato questa sera per le mani di Giulio Muratori qui in regia, e abbiamo risposto a Zacchera Zac che le poteva trovare sulla nostra pagina Facebook, sulla quale vi invitiamo a venire tutti i giorni, sempre, qualunque momento della vostra giornata. Serial K on radio, facebook.com/serialkonradio. Adesso passo alla parola ad Odi per una delle serie che per me è una delle più belle in assoluto degli ultimi anni.
Sì, perché parliamo di Transparent, che è una serie Amazon partita nel 2014, giunta alla seconda stagione e già rinnovata per una terza. Anche per me è assolutamente una di quelle serie che al momento non si possono perdere per niente al mondo. La creatrice è Jill Soloway, che già aveva mostrato il proprio talento autoriale in Six Feet Under e nel sottovalutato United States of Terra, e che qui trae ispirazione da una vicenda vissuta davvero da vicino.
La cui protagonista Brie Larson ha appena vinto l'Oscar, tanto già, per dirvi.
Esatto. Transparent è una dramedy incentrata su un uomo di 60 anni che, come accaduto appunto al padre di Jill Soloway, un bel giorno fa outing e decide di iniziare il percorso verso il cambio di sesso. Mort, Mora Pfefferman, impersonato da un colossale Jeffrey Tambor, che giustamente si è portato a casa il Golden Globe, è un professore universitario ebreo in pensione con le giacche di tweed e tre figli. La maggiore Sara è una donna moglie infelice ex lesbica, interpretata dalla molto brava, con la B minuscola, Emmeline Dekker. Poi c'è Josh, che è un produttore discografico hipster di successo, con un passato di molestie sessuali che ne hanno fortemente compromesso la vita relazionale. Poi c'è la più piccola Allison, la cocca de papà, una disoccupata con grossi problemi nel focalizzare le energie su qualcosa di duraturo nella vita. È molto sensibile, sognatrice e naif, è interpretata da Gabby Hoffman, davvero strepitosa. Poi c'è Shelley, la moglie di Mort, un'isterica conscia di quanto ha di fianco, che reagisce come se nulla fosse a qualunque cosa le accada. Forse il personaggio meno riuscito della serie.
D'accordo.
Quindi, consapevolezza di genere, libertà di essere ciò che ci si sente di essere, difficoltà della ricerca dell'accettazione da parte degli altri, in particolare della propria famiglia. Questo è Transparent, che è un titolo che, almeno a mio avviso, è da leggere in triplice accezione. L'essere un genitore transgender, quindi il gioco di parole del transparent, farlo in maniera cristallina, ma ritrovarsi in fondo trasparenti davanti ai propri cari, che non sanno fare di meglio che aggiudicarsi il podio delle Olimpiadi di egoismo e proiettare ostentatamente ognuno su di sé le conseguenze delle scelte del padre, come se non fosse lui la persona sconvolta dall'inquietudine, con la vita davvero sconquassata e che deve intraprendere un viaggio senza ritorno, disseminato di ostacoli più o meno visibili. Transparent ha un ritmo vivace che non conosce soste, e in questo aiutato anche dal formato di mezz'ora episodio, con dialoghi serratissimi, improvvisazioni, confronti aspri e costanti fra i protagonisti. È una serie che sa essere soffice e caustica nello spazio della stessa scena, e che soprattutto ha la capacità di far affiorare alla luce del sole i vizi occulti dell'America borghese.
Soffice e caustica è bellissimo.
Ti ringrazio.
Fatelo dire. No, davvero, quando ci vuole, molto bello.
E dietro le magnifiche interpretazioni degli attori, dietro alle battute, alle follie di una famiglia completamente disfunzionale e ai geniali flashback, in particolare quelli della seconda stagione che affondano le radici addirittura nella Berlino degli anni 30, Transparent urla con voce stentorea l'orgoglio transgender, ma mette in guardia dalle possibili derive degli estremismi di genere. Vedi il movimento femminista di cui comunque anche la Soloway fa parte.
Sì, nella seconda stagione esce veramente distrutto.
Infatti. E con mano delicata ma sempre più disturbante con l'avanzare degli episodi arriva a farci delle domandine non da poco. Cioè, chi siamo nel profondo, come e quanto siamo in grado di comprendere le scelte di chi ci circonda e se siamo davvero pronti ad accettarle. Ci sono delle scene che vi resteranno davvero dentro, ci sono dei personaggi ai quali vi affezionerete ed altri che detesterete per quanto ne avete visti di identici nella vita vera. Ci sono le Miss di Mort che vi faranno impazzire, questa sigla stellare di
Dustin
Halloran, meravigliosa, e delle battute che vi stringeranno il cuore in una morsa. Ne voglio citare una su tutte, quando Mort dice alla moglie: e così il nostro è stato un matrimonio gay prima che diventasse di moda. I due scoppiano a ridere, tu ti alzi e corri ad abbracciare il televisore.
È vero.
Il voto è un 9, la perla di Amazon. Ah, oddio, ho detto Amazon.
Non Amazon.
Amazon. Non perde colpi e se non l'avete ancora fatto, correte a vederlo.
Soprattutto per arrivare, grazie Dodi, soprattutto per arrivare all'ultimo episodio della seconda stagione,
che
è qualcosa di veramente poetico, è una puntata di una bellezza a prescindere, potete anche guardare solo quello, è veramente un piccolo capolavoro di regia e di delicatezza, molto molto bello. Comunque, noi a questo punto diciamo, direi che siamo arrivati praticamente alla fine, ma non prima di avervi ricordato un appuntamento fondamentale di cui abbiamo già parlato anche un pochino questa sera, cioè la nostra, il nostro quinto appuntamento con Festivi e Seriali, rassegne di Voracità Televisiva, che nella domenica di 13 marzo vi richiederà uno dei più grandi sforzi, ma che sarà assolutamente ripagato della vostra vita televisiva, perché dalle 11 del mattino fino alle 9 di sera trasmetteremo la versione integrale, quindi tutti e 7 gli episodi di una delle serie più belle di HBO di tutti i tempi, che si chiama Generation Kill, serie del 2008, una serie di guerra tutto sommato, ma non di guerra, ispirata a un articolo scritta da David Simon e Ed Burns, ispirata ad un articolo di Rolling Stone nella quale il giornalista, che tra l'altro mi sembra che abbia anche vinto il Pulitzer, comunque insomma ha vinto qualunque cosa, è ospite, diciamo, delle truppe americane che stanno facendo scouting per andare a vedere quello che è la situazione in Iraq nella seconda ondata della guerra, ed è una serie incredibile proprio sul concetto di guerra e sul concetto di peacekeeping, è una serie di una bellezza veramente disarmante che non abbiamo nessuna paura a definire una delle più belle serie degli ultimi 10 anni. Quindi ore 11 del mattino, ingresso gratuito con tessera AIX, bar sempre aperto, i ragazzi di Kinodromo che sono i nostri partner insieme a seriangolo.it e ovviamente a Radio Città del Capo vi aspettano in questo bar accoglientissimo dove potrete mangiare, bere e dormire. Portatevi se volete un cuscinone, ma comunque ci sono divani e poltrone a vostra disposizione, vi assicuro non perdetevela per nulla al mondo, perché vale veramente la pena e la potete vedere soltanto al Loft di Kinodromo in via San Rocco 16 a Bologna. Mi raccomando, non andate in via Pietralata. A questo punto chiudiamo, vi ricordiamo che noi torniamo il 14 di marzo con un episodio dedicato a non me lo ricordo più,
alle serie crime.
Ah, esatto,
cioè caramba che sorpresa,
alle serie crime con caramba che sorpresa, scusate non avevo preso l'appunto, caramba che sorpresa, quarto volume delle serie crime di quest'anno, ci saranno dei titoli veramente veramente molto molto validi, molto belli, quindi non perdetela. Quindi io ringrazio a mio fianco James Franco, ringrazio ovviamente di fronte a me James Franco e James Franco che vi sta parlando vi dà la buonanotte e ci vediamo tutti quindi domenica 13 alle 11 al Loft di Kinodromo e ovviamente qui in diretta da Radio Città del Capo il 14 di marzo alle ore 20:30.
Ci sarà anche James Franco a Kinodromo.
Certo.
Domani sera seconda visione con Francesco Locale e Tommaso Simili. Buonanotte.
Ciao.